You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Puntata numero 57 di Lobanowski, podcast di tattica, tecnica, tutto quello che c'è intorno di Fenomeno, L'Ultimo Uomo, insomma, quella marmaglia là. Io sono Daniele Manusia, ma Lobanowski è un podcast soprattutto, prima di tutto, di Daniele V. Morrone. Ciao Daniele.
Ciao, adesso non esageriamo, soprattutto prima di tutto.
Soprattutto prima di tutto, però scommetto che tu non sai chi ha indossato la maglia numero 57 nel calcio italiano, diciamo, insomma.
No, sinceramente
non so se ce ne sono altri, non ho trovato uno io.
Non credo esista veramente un giocatore che ha usato il numero 57. Mi devi veramente stupire in questo caso.
Allora, ti posso dare un indizio. È un portiere un po' a fine carriera adesso, che lo scorso anno è passato per Napoli e adesso ha una presenza con la Fiorentina in Europa League, scusa, in Conference League, e ha subito due gol in quella sola presenza.
Allora, forse ho capito, dillo tu, ma ho capito.
Vabbè, Salvatore Sirgu, che in realtà appunto ha vestito numeri di maglia sempre diversi, 87, 20, 25, tra cui anche il 57, quindi, come dire...
Mi hai stupito.
Bene. E chissà se stupiremo qualcuno dei nostri ascoltatori, no, perché immagino che poi avremo scelto un titolo per questa puntata che faccia capire di cosa parliamo, quindi a meno che abbiate cliccato alla cieca sulla puntata, che comunque grande segno di fiducia nei nostri confronti, quindi grazie in caso. Però appunto la scelta dell'argomento di questa puntata, che è la classe media della Serie A, perché abbiamo scelto di parlare di alcune squadre, poi ne abbiamo scelte diciamo due per uno, perché soprattutto è nostra opinione, ma già da tempo, che sia questo il meglio della Serie A. Cioè, certo, il Napoli è quest'anno una delle squadre più interessanti in Europa, il Milan ha una storia interessantissima, è competitiva anche in Europa, è tornata competitiva quest'anno dopo, insomma, lo sapete, no? Il gennaio difficile, eccetera, eccetera, però squadra interessante, ci sono alcuni dei migliori giocatori in Europa nelle squadre, diciamo, le prime in classifica, arrivando fino anche all'Atalanta, Roma, Lazio, eccetera. Però dove si innova veramente la vera fucina di talenti della Serie A è la classe media, dove ci sono anche giocatori per cui noi magari abbiamo quelle passioni che sono difficili da condividere in massa, però che ci coltiviamo e ci portiamo avanti, seguiamo quei giocatori appunto tra virgolette minori, però appunto con affetto e anche con un'indulgenza maggiore rispetto, che ne so, a Lukaku, che per fare l'esempio di un grande giocatore che però appunto si è conquistato il suo pubblico di violenza, mi viene a dire, con la brutalità del suo talento, e nel momento in cui non è più in grande forma trova difficilmente qualcuno disposto a difenderlo, mentre invece in queste squadre non solo ci sono idee tattiche interessanti, atteggiamenti tattici che fondamentali per restare anche solo nella classe media e non scivolare nella lotta a salvezza, ma ci sono anche quei giocatori che difenderesti anche di fronte a, non lo so, un autogol nella partita a spareggio per non scendere in Serie B, oppure convocato in nazionale di sbaglio il rigore in una partita importantissima. Comunque, sto parlando chiaramente di Stefano Sensi, per quel che mi riguarda.
Ci arriveremo, ci arriveremo.
Un giocatore, Daniele, mentre facevo questa...
Sì, ce l'ho, ne parlerò più avanti. La classe media, diciamo che è quelle squadre che rappresentano cosa sia la Serie A in questo momento dal punto di vista tattico, perché mancano i picchi di talento assoluto che può avere ad esempio il Napoli o l'Inter o la Juventus, queste squadre qui, e sono più forti però di quelle squadre che invece lottano per non retrocedere, che spesso danno adito più che altro a pensieri del devo vincere questa partita assolutamente o non devo perdere questa partita qua. Sono più libere quindi di sperimentare e riescono ad uscire partite a volte più interessanti, sì, rispetto al classico scontro tra una grandissima squadra contro una squadra che non deve retrocedere. Sono le squadre che si trovano dall'ottavo al dodicesimo posto, quindi classe media proprio di nome e di fatto, perché nella classifica della Serie A le squadre che stanno in mezzo sono quelle di cui parleremo oggi.
Sì, dell'Udinese abbiamo già parlato quindi a lungo in una puntata in cui tra l'altro forse a posteriori posso dire, forse abbiamo un po', almeno io ho esagerato in positivo, nel senso che ero un po' troppo entusiasta della striscia iniziale dell'Udinese. Al tempo stesso oggi sono un po' deluso in realtà da come giocano e dai risultati che ottengono, nel senso che penso che effettivamente possano fare di più. Però ecco, appunto, l'Udinese è un caso un po' particolare secondo me, perché ha iniziato benissimo, adesso sta lì, ne abbiamo parlato nel momento in cui giocava meglio. Le altre di cui parleremo, e quindi sono Bologna, Torino, Monza e Fiorentina, sono squadre che stanno lì con un grande merito, che si sono conquistate ogni singolo punto con un'identità di gioco, tutte e quattro, molto definita, ambiziosa, viene da dire, a loro modo, ovviamente in modo sempre diverso. Qualcuna magari ci sorprende, tipo il Monza, qualcuna forse un pochino delude, per esempio la Fiorentina, che era chiamata quest'anno a provare a lottare almeno per un posto in Europa, e anche il Bologna un po' sorprendente, anzi sicuramente sorprendente in positivo. Torino forse corrisponde un pochino alle aspettative che avevamo, però tutte e quattro hanno allenatori con un'identità di gioco precisa e una grande ambizione, che non solo non si trova verso il basso dove, come dici te, c'è grande bisogno di fare punti, a volte si entra in modalità Last of Us, Apocalisse, molto presto, ma spesso non c'è neanche sopra, dove il compromesso,
esatto,
con i talenti costringe gli allenatori a farli giocare così. Tanto sono forti, quindi molte partite le vincono perché sono più forti, però non si riesce a definire neanche come identità. Di piccola premessa, non intendiamo un'identità rigida, intendiamo avere dei principi che guidino la squadra. Poi oggi le squadre migliori sono sempre quelle fluide. Anche questo è un tema di cui parleremo, perché effettivamente questa Serie A la fluidità ancora non l'ha proprio inserita. Dani, da che vogliamo partire? Dal Bologna?
Sì, partire dalla squadra più forte tra quelle che cui tratteremo, il Bologna di Thiago Motta.
Tutto, cioè più forte, più avanti in classifica, perché Bologna l'hai scelta te, è la tua squadra più forte.
Sì, 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 sì,
io
sì,
ne ho un'altra di squadra più forte.
Allora, diciamo, è la squadra che mi piace più vedere. Ti piace così? Mi piace più vedere il Bologna. Una partita del Bologna la vedo anche contro squadre magari meno forti, e mi piace perché trovo che Thiago Motta abbia trovato il perfetto connubio tra ambizione con il pallone, che ha ridato ad un Bologna che con Mihajlovic aveva perso l'ambizione con il pallone, ma anche una struttura senza, una capacità di pressare che forse Mihajlovic voleva, ma non era riuscito ad implementare con le mosse che ha fatto Thiago Motta. Il Bologna è una squadra che pressa alto molto bene, lo fa contro qualsiasi avversario, e poi quando si trova a poter giocare il pallone ha dei tratti a volte da squadra che può far male a chiunque. Abbiamo visto ad esempio contro l'Inter, basta che perdi palla male contro il Bologna e in tre passaggi il Bologna porta Orsolini davanti al portiere. Questa cosa non è una cosa semplicissima se non è studiata bene con dei movimenti dei giocatori. Quello che ha fatto Thiago Motta dal suo arrivo è stato sostanzialmente, con il setaccino ha preso questa rosa e ha capito quali erano i giocatori che poteva utilizzare e sfruttare meglio e quali erano quelli che forse doveva un po' lasciare in secondo piano.
Per chi non ci vede, cioè tutti tranne me, Daniele quando ha parlato di setaccino ha fatto il gesto, sì, quello dei cercatori d'oro pionieri. Perché americani, no?
L'ha trovato, ha trovato il suo oro, l'ha trovato appunto in Orsolini, ma l'ha trovato anche in Ferguson, l'ha trovato soprattutto secondo me in Nico Dominguez. Nico Dominguez è il giocatore per me dal punto di vista tattico più importante di questo Bologna, perché con la sua capacità di pressare, di andare a prendere il pallone aggressivo, molto forte, e vincere soprattutto anche i duelli aerei, permette al centrocampo di Bologna di stare un 5-6 metri più avanti rispetto a quello che starebbe normalmente, e tutta la squadra a cascata, quindi si trova più offensiva. Lo fa anche con Soriano, che è un altro giocatore che invece che stare nella mezzala o sulla tre quarti l'ha messo come esterno sinistro, e quindi il Bologna è una squadra che ha più giocatori della stessa struttura fisica, ovvero con il baricentro basso, molto aggressivi nella posizione avanzata del campo, e poi una punta centrale che cambia a seconda di quello che serve. Tra questi, Nico Dominguez è effettivamente il giocatore, secondo me, più importante.
Sì, una cosa con cui riconoscere le squadre interessanti, almeno per me, è quando, guardandole o guardando la rosa, ti rendi conto che ci sono tanti giocatori che ti sembrano fighi.
Sì.
Dico ti sembrano perché poi devi sempre fare un po' la tara, no? Il momento, il contesto. Però, appunto, questo Bologna è tornato a far parlare anche di alcuni suoi giocatori, che veramente poi ti dici... se sei una persona prudente, fammelo guardare meglio, perché fammi capire, perché lì per lì dice: oh, ma Posh è forte. Posh, e Posh effettivamente secondo me è forte, ma anche Schouten per me, o Schouten, non so come si pronuncia,
essendo olandese non ho idea di come si possa, okay, pronunciare in olandese. Però facciamo Schouten.
Ferguson, anche un giocatore molto interessante, quando gioca, non gioca sempre, ma a me è sembrato interessante. Anche Ebischer, Cambiaso già lo conoscevamo,
bravissimo,
che sta giocando
Zirkzee davanti, che ha preso il posto dell'infortunato Arnautovic. È un giocatore diverso rispetto a Arnautovic, perché è più statico nel venirsi a prendere il pallone, poi non è che ha la capacità di Arnautovic di girarsi e far giocare la squadra.
Si allontana un pochino anche dai difensori,
sì,
no? Si
esatto,
stacca.
Però ha quei lampi in cui magari prende la palla con la suola, la gira e la passa bene, per poi vedi che il passaggio è quello giusto, per così il compagno di prima può cambiare gioco. Sono quelle cose da prima punta che effettivamente dici: questo è un centravanti che ha 21 anni, ha 25-26 anni, sarà veramente forte. Potrà essere un centravanti veramente forte. Adesso sono soltanto lampi. Però sono lampi belli, cioè tu lo vedi, alcune azioni che fa Zirkzee durante la partita, dici: oh, ma questo è bello da vedere giocare un centravanti, non soltanto per i capelli che si muovono.
Beh,
come un enorme...
Sì, è un po' atipico, no? Cioè nel senso, sì, è anche... è bello guardarlo adesso perché capisci che è proprio l'inizio di un giocatore, se diventerà un giocatore anche di medio livello, però appunto vedi che sta iniziando ad esprimersi con una libertà che non tutti i giocatori arrivano ad avere, però... Vai Dani, scusa, no?
Sì, perché secondo me c'è una categoria di giocatori nella classe media che va sottolineata, e sono i giocatori fichi di cui si parla poco. Perché giocando okay, in squadre di cui si parla poco, sono giocatori che non giocano neanche tanto magari nella loro squadra, o giocano ma sono un po' più nascosti rispetto agli altri. E secondo me l'esempio perfetto è Nicola Moro del Bologna. Veramente esattamente l'esempio di giocatore fico che quando entra in campo negli ultimi minuti fa quei 2-3 filtranti. Nicola Moro è un centrocampista croato che ha nel filtrante la capacità migliore, è uno dei migliori nel far progredire il pallone, con 7.5 per 90 minuti e nel 93esimo percentile, quindi in Serie A tra i centrocampisti è tra i migliori a far avanzare la palla. E fa questi filtranti che non vanno sulla prima linea di pressione ma sulla seconda, che a me fanno sempre impazzire, perché vuol dire che tu non vedi il giocatore più vicino a te, ma vedi quello nella linea successiva, e lui lo riesce a trovare sempre con abilità. E questa cosa, poi non gioca sempre, gioca magari gli ultimi minuti, entra, fa 2-3 filtranti, poi non fa neanche più di tanto, però quei 2-3 filtranti dici: ma questo è fico, e non ne parla quasi nessuno, vabbè, perché giocate gioca poco, quindi...
Sì, vabbè, appunto, è ancora anche lui all'inizio. Thiago Motta sta facendo giocare anche molti giovani, a me piace Joaquin Sosa, centrale difensivo del 2002, uruguaiano, arrivato, insomma... comprato dal Bologna con grande coraggio. E, però appunto tu dici squadra più forte, Bologna letteralmente la settimana scorsa ha perso 1-0 contro il Torino, squadra di cui che invece ho scelto io, e ho scelto di parlare perché poi siamo andati in ordine di classifica,
sì.
E mancava Nico Dominguez, va detto, sì, a favore del Bologna, giocatore che a me piace tantissimo. Oltretutto Nico Dominguez giocava più vicino all'area di rigore in Uruguay, dove giocava, e
è argentino
per comunque dire. Appunto giocava, ah sì, scusa, vabbè, giusto, e giocava molto più vicino all'area di rigore, proprio come ingance, e quando si è trovato a farlo anche per il Bologna, secondo me si è visto che è un giocatore con un certo peso, insomma. E detto questo, Torino appunto vince 1-0 contro il Bologna, e certifica un pochino la sua, come dire, il suo valore di squadra che guida un pochino questa classe media, perché Bologna ci è arrivata adesso con Thiago Motta. Il Torino di Juric è già una realtà che secondo me identifica anche un po' più il calcio italiano, cioè in che cosa è speciale il calcio italiano, no? Tra l'altro, appunto, Juric, uno dei molti seguaci della scuola di Gasperini, delle marcature a uomo, della grande aggressività. E Torino, che appunto è piuttosto in alto in classifica, però cioè, ecco, le cose belle da dire sono tante, no? Nel senso, è una squadra, anzitutto quando Juric è arrivato al Torino, era il Torino in una situazione terribile, i tifosi non si divertivano a guardarlo, il Torino non aveva un'anima, non si capiva appunto se era destinato ad andare in Serie B. Invece hanno ricominciato a divertirsi, hanno, anche lì si è lavorato su dei giocatori che poi sono diventati dei giocatori interessanti. Al tempo stesso è stata fatta anche una bella selezione di giocatori nuovi, sono arrivati talenti come Skurs, nel mercato di gennaio è arrivato Ilic e sta giocando titolare, Blasic, un giocatore interessantissimo, che insomma, adesso si è infortunato un mesetto fa, ma un giocatore molto importante per il Torino. Però ecco, è sicuramente cresciuta di livello rispetto alla gestione pre-Juric. Però al tempo stesso le manca qualcosa là davanti, no? E, diciamo, anche qui ci sono tanti dati interessanti per il Torino. Io quello che ho scelto è che i clear shots concessi, cioè diciamo, i tiri in il cui cono che va dalla palla ai due pali non c'è nessun giocatore in mezzo, ma c'è solo il portiere, sì, è la sesta migliore del campionato. Questo significa che quell'aggressività di cui parliamo, le marcature a uomo, si traduce in meno occasioni pulite. Tra l'altro, appunto, giocare con le marcature a uomo aggressivi ti espone anche a dei rischi, perché se ti saltano le marcature, se perdi il duello individuale, il clear shots è automatico. Facciamo l'esempio, la traversa di Vlahovic nel derby con la Juve. Skurs lascia la marcatura per andare al raddoppio sulla fascia, passaggio centrale molto semplice per Vlahovic, Vlahovic è solo davanti al portiere. Portiere anche, che è molto importante, è Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergei, ed è il portiere che lancia più lungo nella Serie A, cioè con la distanza dei passaggi più lunga. Questo anche fa capire, da una parte Vanja Milinkovic-Savic è uno dei portieri proprio con la capacità di calcio migliore della Serie A, dall'altra Torino è anche una squadra che le piacciono le situazioni sporche, i duelli, la palla contesa e metterla sul gioco fisico, ecco, diciamo. E infatti con chi va in difficoltà il Torino? Soprattutto con le squadre più fisiche, perché lì non può far valere...
O contro, purtroppo, mi spiace, i tifosi del Torino, contro la Juventus a priori. Quella è proprio una situazione psicologica probabilmente.
La Juventus
ormai
è squadra più fisica quasi sempre e anche più tecnica quasi sempre, quindi... È molto difficile.
Sì, devo dire che il Torino è forse proprio la squadra X della Serie A, perché tu dici figlia di Gasperini, per Juric, modulo divisa a 3, 4, 2 trequartisti e una punta, marcatura uomo, verticalità, il fatto che il portiere rilanci più che giochi la palla con i piedi, cioè rilancia su la seconda palla che deve poi recuperare uno dei trequartisti e giocarla a quel punto. Quindi proprio dici, come gioca una squadra X della Serie A? È il Torino, gioca così, guardatevela, ed è così. E tra questa...
Non è facile, cioè non ci arrivano tutte a giocare così.
No, assolutamente no. Tra questa, forse i giocatori che risentono maggiormente del peso della squadra sono i trequartisti a questo punto. Sono i Milanchuk, Caramo... hai detto giustamente tu Vlahovic, cioè giocatori che hanno bisogno non soltanto di dare tanto sforzo fisico, perché devono fare molto campo, ma devono anche poi avere la creatività vicino all'area di rigore per risolvere le situazioni. Il Torino sta avendo problemi nel finalizzare, e questo è dato,
sì, adesso ci arriviamo.
Sì, soprattutto dal fatto che la sua punta, che è Toni Sarabia, è molto bravo, è una punta molto brava, fa tutto bene, però segna poco.
Si è fatto un grandissimo gol nel derby con, sì, la Juventus, però effettivamente se guardiamo gli expected goals del Torino, Sanabria è quello che ne ha di più, sono 5, comunque non tantissimi, neanche pochissimi, però vabbè, chiaramente siamo a 5, un terzo, esatto, da Osimhen, però vabbè, quello del Napoli è la squadra che fa più tutto di tutto. Però soprattutto da quei 5 gol lui ha ricavato, da quei 4.71 XG lui ha ricavato 5 gol, che è giusto, diciamo, leggermente sopra l'aspettativa, nel senso che le arrotonda senza rigori, mentre sì, noi guardiamo le statistiche senza rigori. Però ecco, servirebbe un po' più di tutto. Il problema è che dopo Sanabria il giocatore che ha avuto più XG è stato Vlasic, e dopo Vlasic Radonjić. Sono comunque giocatori, sia Vlasic che Radonjić non sono trequartisti finalizzatori. Vlasic tira da fuori, Radonjić la dimensione di finalizzazione è una cosa che, magari quando ha iniziato bene la stagione sembrava che Juric riuscisse ad aggiungerli. Adesso siamo in un momento in cui Juric dice che Radonjić è un insulto, anzi è manca di rispetto al gioco del calcio.
Sarà un'uscita veramente, una delle highlights della stagione,
esatto,
in Serie A.
Quindi più o meno è un insulto, quindi è il terzo giocatore che ha creato più XG, quindi il terzo giocatore è più pericoloso offensivamente di questa squadra.
È una scelta anche della dirigenza, perché il mercato estivo del Torino aveva bisogno di una punta. Era chiaro dalla scorsa stagione che il Torino aveva bisogno o che Sanabria si sveglia e fa 15 gol in Serie A, ma questa cosa abbiamo capito nella carriera di Sanabria che non arriva. Cioè Sanabria è un giocatore che se va bene arriva in doppia cifra in Serie A, e non basta questa cosa, dovrebbe arrivare sopra i 15. O allora prendi un altro punto al posto di Sanabria. È stato preso Pellegri, che sappiamo non può stare in campo in questo momento della sua carriera. Probabilmente, purtroppo per lui, non riuscirà a stare in campo per continuità in Serie A, perché si fa sempre male. Vari motivi per farsi male, ma si fa sempre male. E quindi si è ritrovato Juric a dover usare Sek, che in teoria è una seconda punta, giocato all'esterno come punta. Si è trovato a dover giocare con falsi 9. Si è trovato a dover mettere giocatori che non sono punte. Quindi Sanabria fa tutto bene ma non segna, e il Torino ha scelto di non prendere qualcuno anche a gennaio che potesse togliere
punte,
questa cosa.
Diciamo, non sappiamo che tipo di ragionamento ci fosse dietro. Magari la trasformazione di qualcuno dei giocatori che già aveva in punta, magari Miranchuk stesso, che comunque è un trequartista piuttosto statico, alto.
Esatto, è molto statico ed è un rifinitore delizioso, una tecnica di calcio tra le migliori della Serie A. Se può aprire il sinistro nel mezzo spazio di destra, forse insieme a Di Maria è il migliore della Serie A. Però è statico, non può fare la prima punta in una squadra molto verticale come il Torino. Ha bisogno di ricevere nello scalino precedente e dare lui l'ultimo passaggio, tirare
sì,
da fuori.
Sì, vabbè, appunto. Comunque quello è un problema anche tattico, perché ogni tanto ha giocato con le due punte, ci ha provato.
Qual è secondo te il giocatore più importante di questo Torino? Perché giocatore... io te l'ho detto, secondo me è Miranchuk.
Sì, noi abbiamo scelto i giocatori più importanti e anche i giocatori più che ci piacciono di più, sì, di ogni squadra. Il giocatore più importante secondo me in questo caso è Schürrs, perché ovviamente tutto parte dalla fase difensiva nel Torino. È vero che quello che le manca di più forse è la fase offensiva, però è vero pure che se non hai giocatori in grado di sostenere quella fase difensiva, il Torino è la quarta squadra del campionato con la linea della difesa più alta sul campo. Quindi, come dire, devi andartela a giocare con i centravanti, anche nell'uno contro uno, anche con gente come Vlahović, Osimhen, eccetera. Schürrs è un giocatore arrivato dall'Olanda, dall'Ajax, con una dimensione più alta, secondo me, rispetto alle ambizioni del Torino, perché era anche uno di quei difensori slash centrocampisti, no? Con il fisico da difensore che può duellare con le punte, però anche con i piedi da centrocampista, con le conduzioni, i passaggi, eccetera.
Beh, nell'Ajax era l'alter ego di De Ligt, quindi...
Esatto. Un giocatore di quel livello lì, però nel Torino è stato chiamato a fare forse meno cose, però più difficili, anche più con maggiori responsabilità. Quindi secondo me dal suo livello dipende molto delle fortune del Torino. Secondo me nel derby con la Juventus, ad esempio, è una partita pazza in cui il Torino se l'è giocata con la Juventus e l'ha persa per delle sbavature. Per me alcune sbavature le ha fatte lui, perdendo l'uomo e appunto purtroppo se giochi così devi diventare, cioè hai bisogno di un difensore che ti tiene letteralmente da solo in piedi la difesa, come era Bremer prima che andasse via.
Vabbè, ti dico il mio giocatore fico di cui si parla poco, ma secondo me non è che si parla poco, non si parla abbastanza, è Ricci. Secondo me Ricci potrebbe tranquillamente essere titolare in nazionale e quindi non se ne parla abbastanza.
Prima magari fallo diventare titolare nel Torino.
Si è fatto comunque male, perché secondo me sennò altrimenti va considerato il titolare.
La coppia che c'è adesso, Linetti-Ilic, al posto di chi giocherebbe?
Probabilmente di Linetti.
Beh,
però
il giocatore invece mio preferito di cui si parla poco è proprio Linetti, perché... rispetto per Linetti che
no, massimo rispetto, però sto dicendo che semplicemente Ricci è in questo momento una versione perfetta di quello che è un regista italiano, ovvero un giocatore molto abile nel trovare i punti in cui riceve il pallone e poi a smistarlo sia nel corto che nel lungo.
Ok, invece Carlo Linetti è l'esempio perfetto di quello che è un centrocampista in tutto il resto del mondo, cioè un giocatore che svuota il mare con un bicchiere perché corre in avanti, indietro, copre tantissimo campo, molto intelligente nelle coperture ma anche negli inserimenti offensivi, tecnicamente in grado di giocare con pochi tocchi, in velocità sempre iperdinamico e anche bello tosto, perché come dire, a Linetti secondo me piace sollevare pesi o comunque faticare, e quindi ecco, rispetto sempre per Linetti. Andiamo avanti, dell'Udinese abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato, che dire, a me delude un po' a conti fatti, mi delude più di quanto mi ha sorpreso all'inizio l'esperienza di Sottilla. A te?
Beh, va detto anche che non c'è De Olofeo, che è il giocatore nettamente più forte della squadra, è fuori per infortunio da un bel po', però è vero, effettivamente l'Udinese sembrava potesse ambire ad essere la migliore della classe media, invece si sta accontentando di salvarsi come al solito, 40 punti e via.
E passiamo al Monza invece, sì, che è una squadra.
Sì, è una squadra, non è sorprendente che il Monza si trovi a 32 punti con 9 vittorie in questo momento della stagione, perché ha fatto probabilmente il mercato più ambizioso di tutta quanta la Serie A. Cioè è una squadra che è arrivata in Serie A quest'anno e ha detto mettiamo i soldi dentro, prendiamo tutti i giocatori della classe media che possiamo prendere, migliori, che sono vari, che adesso ne parleremo, e quindi ci salviamo tranquillamente. Non stava succedendo questa cosa perché l'allenatore con cui sono saliti che stroppa non stava funzionando, è arrivato Palladino e questa cosa è cambiata totalmente. Adesso il Monza è chiaramente una squadra anche lei gasperiniana, è un'altra squadra con il 3-4-2-1, un'altra squadra che gioca molto in verticale. Però
di Gasperini ha preso forse più la fase offensiva, quella quando volava la lanterna.
Esatto, stavo dicendo proprio questo, però è proprio quel Gasperini con un centrocampo denso, passaggi nello stretto, in verticale, ma scambi nello stretto e tanti giocatori tecnici. Cioè il Monza della classe media doveva essere dentro una squadra che non doveva retrocedere, è molto più forte dal punto di vista tattico di qualsiasi altra squadra di quelle che devono lottare per non retrocedere, e questo si sta vedendo poi in classifica, perché tu hai giocatori come, faccio alcuni nomi, Carlos Augusto, Pessina, Rovella, Sensi, Ciurria, Caprari, tutti giocatori tecnicamente...
Tecnici. Posso darti un dato? Il Monza è al pari dell'Inter la terza squadra con la percentuale di passaggi più alta del campionato, sì, dopo solo Lazio, che ha un punto percentuale in più, cioè Monza 83, Monza Inter 83, Lazio 84, e secondi e terza quindi al Napoli, che ne ha l'87%, ma questo la dice lunga.
Beh, sì, considera che Rovella, che è il regista della squadra, è il giocatore che ha fatto più passaggi, ha tentato più passaggi in Serie A in questa stagione con 74 per 90 minuti, e vuol dire che arrivano tanti palloni al centrocampo, perché Rovella ovviamente è quello che li gestisce, che li smista, ma tanti giocatori riescono anche sulla tre quarti, come hai detto giustamente tu, Caprari, quelli che sono, a giocare tante volte, quindi crea tanto. Il Monza magari è vero che è una squadra che subisce gol, ok, questa cosa è evidente anche dalla classifica, ma crea tanto, nelle occasioni da gol ce ne sono tante, ha battuto la Juventus, ha battuto l'Empoli nell'ultima partita. Due volte la Juventus, no, dicevo tra le partite recenti, creando tanto, è una squadra che fa passaggi sulla tre quarti, che normalmente è una squadra di mezza classifica, diresti non fa più una squadra che lotta per l'Europa che fa queste cose. Ci sono tanti giocatori, probabilmente il più importante è il capitano, che è Pessina, che è il giocatore che eleva proprio il tetto della squadra.
Oh, allora, sì, per chi non ha visto con grande attenzione Monza, magari avete visto solo la partita contro la vostra squadra, Pessina è passato dall'essere un trequartista incursore
nell'Atalanta
e nella nazionale, tutto sì, pressing e tutti i movimenti in area, all'essere un centrocampista centrale vero che gestisce il pallone, e secondo me lo gestisce molto bene, con intelligenza, con tecnica, con calma, senza la frenesia con cui appunto giocava nell'Atalanta. E secondo me è significativo un pochino del cambio del Monza, che è meno trazione anteriore rispetto a quanto è mai stata l'Atalanta, perché l'Atalanta è sempre stata trainata da Zapata, da quelli che aveva davanti. Poi quando aveva, certo, Ilicic e Gomez era un altro discorso, perché aveva due fenomeni che giocavano sulla tre quarti. Però questo Monza invece la densità, la rete di passaggi la fa con i centrocampisti, guardando da dietro, con una maturità di gioco, secondo me, veramente da squadra che non sembra una neopromossa, non è mai sembrata per organico, però anche proprio come atteggiamento. Ed è un sistema di gioco in cui giocano bene anche giocatori che magari hanno meno spazio, tipo Machine, ex primavera della Roma, poi sì, passata a Pescara, e un giocatore che tu lo guardi chiuso in una stanza, valuti i parametri come se fossi, non so, nell'anticamera di FIFA, per farlo diventare un avatar, dici: questo io non lo so se è da Serie A. Lo vedi giocare nel mondo e dici: ok, questo è da, sa giocare, è da Serie A.
Che era proprio la specialità dell'Atalanta di Gasperini, che prendeva giocatori dalle giovanili in tre partite e dicevi: ok, questo può stare tranquillamente centrocampista nell'Atalanta.
Carlos Augusto ha una libertà con e senza palla che appunto ricorda quella dei grandi esterni di Gasperini, Gosens, eccetera. Quindi insomma ci sono tanti punti di contatto. Peccato un pochino per la difesa, riscattata da un'altra bella sorpresa di questo campionato, che è di Gregorio, il portiere, che, se ti ricordi, all'inizio campionato non doveva giocare perché era stato preso cragno, e invece gli ha fatto le scarpe, perché effettivamente sta giocando molto bene. Davanti c'è Petagna, che è un vero e proprio culto, c'è Ciurria, che sta giocando bene, sta anche segnando parecchio. Quindi insomma, una squadra anche un po' in un momento, una stagione un po' magica.
Sì, devo dire, Petagna molto utile nella manovra, anche lui, anzi lui molto peggio di Sanabria dal punto di vista della conclusione in rete, perché ha segnato, se non sbaglio, soltanto 2 gol. Comunque resta il fatto che non dà l'idea di essere pericoloso davanti alla porta, è più un attaccante di movimento che fa manovra, e quindi sono i trequartisti che si devono prendere questa cosa. Ad esempio il Monza ha i migliori marcatori, che sono a centrocampo, perché sono Carlos Augusto, sono Ciurria, tutti e due con 4 gol, poi ci sta Pessina con 3, Caprari con 4, Dani Mota, che invece a questo punto è l'attaccante che secondo me più pericoloso rispetto a Petagna. Il giocatore fico, l'hai già nominato, è Carlos Augusto, perché viene dalla Serie B, un esterno a tutta fascia o terzino, addirittura all'inizio stagione giocato anche come terzo di sinistra della difesa a 3 con Stroppa.
Però non se ne parla poco di Carlos Augusto, se ne parla tanto anche proprio per i gol che ha fatto.
No, però quello che volevo dire è: ma siamo proprio sicuri che a sinistra in nazionale uno come Carlos Augusto non farebbe, sì, cioè, allora, posto vabbè, che secondo me ci sono già,
cioè, Di Marco due... quest'anno che ha fatto una stagione pazzesca là a sinistra,
no, perché secondo me Udogie
Udogie
probabilmente in questo momento è quello su cui punterei di più. Però comunque è un esterno a tutta fascia completo, perché è molto bravo di testa, molto bravo, molto tranquillo con il pallone.
No, poi viene dentro al campo,
viene dentro al campo,
una bella fisicità. Lo sai però secondo me qual è il giocatore del Monza di cui si parla comunque sempre troppo poco?
Guarda, lo sparo, vediamo se è vero, non lo so, questa cosa non l'ho vista. Sensi?
Bravo. Vabbè, sì. Per me si parla sempre troppo poco di Stefano Sensi.
Lui livello chiaramente da nazionale, però i problemi fisici l'hanno fatto scalare.
Va bene, ma
gerarchie.
Quando sta bene, però allora
sì,
tutti
sì, quando sta bene,
le sue partite dovrebbero essere trasmesse a reti unificate. Andiamo avanti.
Vai, state.
Sì, abbiamo quasi concluso, perché paradossalmente abbiamo concluso con la squadra che di queste avrebbe avuto più ambizioni. Cioè, non so, forse sì, forse la classifica l'avremmo vista proprio totalmente invertita a inizio stagione, magari tranne il Torino, che comunque effettivamente sta là dove sta, però la Fiorentina dovrebbe stare là dove sta il Bologna, almeno.
Sì, sicuramente è quella più deludente dal punto di vista dei risultati di questa stagione. Ha vinto 8 volte, ha una differenza reti negativa, che per una squadra come la Fiorentina, che ha speso tanto anche davanti, non va tanto bene, e soprattutto ha soltanto 31 punti. Cioè,
sì.
Non, in questo punto della stagione ci si aspettava che fosse già verso i 40.
Allora, la Fiorentina oltretutto è una squadra interessantissima, perché ha un gioco molto ambizioso, quello di Italiano, che non ha smussato per niente da una stagione all'altra. Cioè l'ha smussato durante la prima stagione. È meno sbilanciata la Fiorentina, è meno sbilanciata anche di come era quest'estate, ad esempio. Cioè la Fiorentina, quando non è in forma, quando le cose non vanno, diventa una squadra fragilissima che prende gol a ogni transizione. Questo è stato un po' sistemato, nonostante ci siano appunto dei dati che confermano ancora la grande aggressività. Ad esempio, prima ho nominato il Torino come una delle squadre con la linea di difesa più alta. La Fiorentina è quella che ha in assoluto la linea di difesa più alta del campionato ed è anche la squadra che fa avere la percentuale di possesso palla più bassa alle sue avversarie, che significa grande aggressività, grande fretta messa alle altre squadre, diciamo. Sì, insomma, più o meno può significare anche questo, però si sposa poi con l'osservazione del vedere giocare la Fiorentina, che effettivamente quando gioca ad alta intensità è la squadra più intensa del campionato, anche più intensa del Torino.
Sì, a differenza del Torino, del Monza, gioca con un 4-3-3, proprio un 4-3-3 effettivamente a tutti gli effetti, perché ha un esterno alto come Iconé e ha un esterno un po' più, diciamo, che viene verso il campo come Saponara, una prima punta che va a fare manovra, che soprattutto Jovic teoricamente, e tre centrocampisti con un vertice basso che è Amrabat, solitamente vedi Bonaventura come mezzala, quindi è proprio un 4-3-3 di quelli classici. I due terzini che salgono molto sono Dodò a destra e Biraghi a sinistra. Biraghi è tra i giocatori che creano più occasioni da gol, lo
sì,
fa soprattutto.
Non è quasi. Cioè, è una stagione in cui ha perso l'amore di molti tifosi.
Sì, lo fa soprattutto a calcio da fermo o con i cross, devo dire, Biraghi. Cioè, non è un giocatore che crea occasioni da gol in altri modi. Arriva fino sul fondo e cross, oppure da calcio d'angolo, da calcio di punizione. Ha fatto un gol, tra l'altro, bellissimo qualche settimana fa. Però
una scorrettezza incredibile.
Vabbè,
da togliere.
Siamo un paese a maggioranza cattolica, quindi qualsiasi cosa di questo tipo.
Comunque, molti invece in realtà vorrebbero
negativo.
Che giocasse Terzic, cioè, ad esempio, al suo posto, che è un terzino proprio classico, cioè più quadrato.
Però posso essere cattivo adesso. Vai. Con la Fiorentina? A me non piace vedere giocare la Fiorentina. Trovo una squadra che in campo è molto intensa, che gioca bene quando è intensa, ma i giocatori sono troppo distanti tra loro, si associano male, cioè li vedo proprio, fanno fatica ad associarsi, e quindi le squadre che giocano contro la Fiorentina giocano male loro. E la Fiorentina è meccanicissima, no, è una squadra che o trova l'algoritmo giusto per arrivare fino in area di rigore avversaria o sta lì che non sa come arrivarci. È brutto da aver giocato.
All'inizio
una
puntata
così.
Abbiamo parlato della fluidità. La fluidità è quella cosa che è diventata ormai fondamentale. Come un tempo era fondamentale, che ne so, introdurre il pressing oppure alcuni principi del gioco di posizione. Adesso è fondamentale giocare con un gioco più fluido, altrimenti le squadre avversarie ti prendono delle contromisure. Sì. E soprattutto, secondo me questa è una cosa sempre sottovalutata, per giocare con il gioco posizionale classico, il 4-3-3, gli esterni che rientrano oppure vanno all'uno contro uno, devi avere giocatori molto forti. Se no, altrimenti vengono fuori subito i limiti. In fase, ovviamente parliamo in fase offensiva.
Come si sono visti i limiti di alcuni giocatori, ad esempio Iconé è molto forte nel dribbling, ma è un giocatore che poi nella rifinitura pecca totalmente.
Molto veloce.
Molto
però.
Veloce, però pecca. Dall'altra parte Kwame è molto bravo nel trovarsi il posto in cui ricevere, ma poi riceve il pallone ed è molto casinista. Io adoro Kwame, è un giocatore tra i miei preferiti perché è entropico, crea caos, però questo caos poi non si tramuta sempre in un'occasione da gol.
Però Kwame quest'estate non era quasi neanche considerato nella rosa della Fiorentina, invece è stato importantissimo all'inizio, proprio perché la Fiorentina, sì, diciamo, doveva avere il caos per avere un minimo di creatività.
Anche Nico Gonzalez, che è un altro giocatore che crea caos, perché poi in rifinitura altrimenti è poco, crea poco. Davanti abbiamo la punta che può essere soprattutto in teoria Cabral, uno tra Cabral e Jovic. Cabral,
vabbè, dimmi chi preferisci
tra Cabral e Jovic?
Sì.
Ma Cabral tutta la vita. Ma proprio io farei, direi a Jovic: guarda, facciamo così, ti fai un mese in Serbia, torni a casa, ti rilassi, ti metti in forma per come vuoi, giochi con il Partizan per un mese e poi ritorni, perché in questo momento è un giocatore ossessionato dal gol e questa cosa a una punta secondo me non fa mai bene, a meno che non sia Cristiano Ronaldo.
Allora, la Fiorentina è la seconda squadra del campionato che crossa di più dopo l'Inter, che però ha Dzeko e Lukaku.
Appunto, questo dicevo degli algoritmi con cui arrivano, sì, alla conclusione.
E e anche appunto dopo l'Inter, sempre la seconda squadra che arriva, cioè la palla effettivamente prende un suo giocatore dentro l'area, per supplire un pochino le mancanze della punta centrale, l'unico modo, appunto in un 4-3-3 rigido come quello di Italiano, quello di caricarlo con le mezzali, oppure appunto far salire i terzini. Quindi per questo importante è stato l'acquisto di Barak, sì, trasegnato ieri in Conference League.
Fondamentale
Bonaventura, sì, perché è l'unico con dopo Saponara, ovviamente, con un po' di fantasia e creatività. Saponara, l'unico limite è appunto la forma fisica.
Si dura mezz'ora in partita più o meno.
Altrimenti sarebbe il giocatore più importante di questa squadra, ma non si può definire tale proprio perché non ci puoi contare più di tanto. Però appunto diamo l'idea di questa squadra che si sbilancia tanto, fa tanta fatica, tanto lavoro, corre tanto, e però produce poco. La Fiorentina è la squadra che ha fatto più tiri del campionato, 399, dopo il Napoli ovviamente, sempre il Napoli è quello che fa più di tutto offensivo perché lo fa anche meglio. È però al tempo stesso la terzultima squadra con numero quindi più basso di clear shots, cioè lei arriva al tiro, quella cosa che ho detto, il tiro senza nessuno tra la palla e il portiere, è la terzultima, quindi la seconda per numero di tiri, la terzultima per tiri senza avversari davanti, che significa che molto spesso arrivi al tiro con giocatori davanti, con l'area congestionata, perché questa grande aggressività che hanno non la traducono in attacchi in transizioni rapide, ci provano, molto spesso perdono palla o non riescono a concludere l'attacco. Il modo per riuscire invece a riempire l'area e arrivare almeno a fare, a effettuare il passaggio, il cross in area di rigore, è tenere palla, girare sì, la palla anche con i difensori, e questo secondo me appunto la rende anche un po' noiosa la cosa che dici te. È la quinta squadra del campionato con il valore più basso di XG per tiro, cioè i singoli tiri della Fiorentina hanno la minor pericolosità, la quinta minor pericolosità del campionato dopo Cremonese, Lecce, Sampdoria, Sassuolo. Cioè Cremonese, Lecce, Sampdoria e Sassuolo. Sassuolo è in una stagione particolare, però tu Fiorentina puoi ambire a fare meglio di così. E appunto poi c'è il discorso che dici te davanti, perché Cabral è il giocatore che in questo momento sembra anche quello più importante.
Partita con il Milan, bella partita da centravanti di Serie A, che viene con a prendersi il pallone, che lo gestisce, forse leggermente forma fisica da sistemare anche lui, però che devo dire, ce lo prendiamo meglio così che niente, e sta crescendo sempre di più, ogni partita che fa sembra in situazione migliore, sembra meno ossessionato al gol rispetto a Jovic ad esempio.
Sì, e soprattutto è appunto il giocatore che ha gli XG medi più alti della Fiorentina, 0.32 XG a partita, che è la stessa identica cifra di Vlahovic.
Quindi la Fiorentina ha dato via Vlahovic per dei soldi, ha preso un giocatore costando di meno, ci ha guadagnato.
Questa è la grande, leitmotiv sì, del presidente, però la cosa interessante è che il secondo giocatore ad avere più XG in media sempre su 90 minuti, quindi non totali, perché poi c'è chi gioca di più, c'è chi gioca di meno, è Nico Gonzalez con 0.31. Allora, per quello io, sì, il giocatore più importante che ho scelto è Nico Gonzalez, perché deve fare la rifinitura, deve assolutamente, devono arrivare i gol, perché se hai praticamente gli stessi XG del centravanti, allora devi avere anche gli stessi gol, invece lui ce n'ha due, Cabral non è che ce n'ha tanti di più, però quanti ce n'ha? Quattro? E adesso la controlliamo velocemente questa cosa, però sì, mi pare comunque che abbia pochi gol, però al di là di questo è importante Nico Gonzalez anche per le conduzioni, anche per appunto quanto la Fiorentina sovraccarica il gioco sugli esterni, su questi due esterni, Nico Gonzalez, Sicone. Non è un caso se poi giocatori che sembrano sempre essere un po' corti sull'ambizione della Fiorentina sono proprio gli esterni.
Sì, e come dicevo appunto c'è tanta distanza dai giocatori, perché tu fai questi lanci per gli esterni, queste verticalizzazioni che poi lui deve andare da solo in conduzione per 20 metri, magari allontanandosi anche dall'area, e poi da lì in una situazione di uno contro uno deve saltare l'uomo, e dopo aver saltato l'uomo mettere la palla al centro, e diventa sempre più difficile.
Anche sempre sul confronto Cabral-Jovic, sì, Cabral ha 4 gol, con però in totale, quindi non più medi, ma in tutte le partite, comunque iniziano a essere tante, praticamente partite sono giocate una ventina, e a 3.36 XG sono pochi per un centravanti, e ha fatto 4 gol, quindi leggermente in over performance.
Sono pochi perché non si gioca sempre in Conference League. Se si giocasse solo in Conference League, Cabral avrebbe probabilmente le ambizioni di Benzema.
Jovic ha più XG totali, 4.24, gli stessi gol. Certo, va bene avere 4 gol, 4 punto, anche se gli attaccanti devono sempre stare in over performance. Però appunto, come dire, è un po' chiedergli qualcosa in più. Però quello che è in, anche in underperformance, ed è un giocatore che appunto dopo Jovic, dopo Cabral, dopo Nico Gonzalez, dopo anche Bonaventura, che è il giocatore della Fiorentina che ha tirato di più in porta, però si è, ha avuto solo 3 XG, quello ancora dopo è Iconé, che ha 2.85 XG e ha fatto solo 2 gol. Questa è una performance insomma invece netta, almeno un gol in più si sarebbe potuto chiedere, ma la, la cito soprattutto perché certifica quella sensazione della Fiorentina che è sì, vabbè, però dai,
sì,
fate gol, buttate la palla dentro, insomma, davvero è così difficile? La Fiorentina fa sembrare il gioco del calcio a volte molto difficile.
E qua appunto arrivo a, a quando dicevo che voglio essere cattivo, però in questo caso è l'allenatore che deve essere in grado di semplificare forse un po' di più la situazione o aiutare la squadra in qualche modo, perché sembra proprio italiano che chieda tantissimo lavoro ai singoli giocatori per far funzionare tutto quanto l'apparato che si è messo in testa. Cioè lì è il lavoro dell'allenatore, non è del singolo. Non posso avercela con Iconé se lui, dopo che ha dribblato l'uomo, tira e prende spesso la palla, esce fuori. È quel giocatore lì, ma è anche vero che Iconé fa 30 metri di scatto, poi prende la palla, poi supera l'uomo, poi a quel punto alza la testa e deve tirare.
Sì, per me è un po' di tutte e due. Cioè gli XG sono quella metrica che ti dice sempre un po' di quanto sono bravi i giocatori a procurarsi le occasioni, un po' di quelle che la squadra li mette in condizioni. La Fiorentina, l'abbiamo detto, tira molto da lontano, tira molto con l'area congestionata in situazioni complicate. Però per me i giocatori, come dire, possono anche cercare di forse un po' pure la retorica del della volontà, della forza di volontà, della fatica, del lavoro. Invece secondo me manca un po' di creatività, manca un po' di leggerezza a questa Fiorentina. Iconé è un giocatore molto impreciso, che non ha mai segnato tanto in carriera, però adesso sta arrivando verso la maturità e mi dispiace un pochino che ci arrivi con questo peso addosso con cui sembra giocare, che mentalmente non gli permette di ogni tanto le avrà fatto un gol incredibile quando è stato un po' qualche mese fa con un bellissimo tiro da fuori, però è raro anche proprio che
un giocatore che potrebbe funzionare nel, nel resto della stagione, che abbiamo visto veramente poco fino adesso, è Brecalo. Brecalo, che è proprio quel tipo di esterno che magari, se funziona in questa Fiorentina, può aver aumentare la pericolosità offensiva. Non mi hai detto il tuo giocatore di cui si parla poco preferito?
Allora, giocatore di cui si parla poco, allora, il mio giocatore preferito è Amrabat. Se ne parla tantissimo, ha fatto un mondiale pazzesco, quindi
è stato valutato a un certo punto 40 milioni, quindi
non
sì,
posso parlare della Fiorentina senza neanche dire solo una volta o due volte la parola Amrabat, il nome Amrabat, tre volte l'ho detto.
L'hai detto 3 volte, sempre del discorso di Amrabat con il pallone, meno bravo che senza il pallone quando deve andarlo a recuperare. La Fiorentina non lo aiuta nel essere bravo con il pallone.
No,
poi
ma anche per recuperarlo rispetto al Marocco, ad esempio, si vede che paga le distanze lunghe. La Fiorentina è una squadra lunga in
campo.
Sì,
distanze lunghissime. Vabbè.
Quindi faticano un po' tutti. Però il mio giocatore, invece, secondo me, preferito, di cui si parla poco, perché forse anche a fine carriera, è Bonaventura. Giocatore ancora importantissimo. Creatività, gioco nello stretto, pericolosità. Un giocatore che se vedi dal vivo, e io un paio di volte ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, ti rendi conto che ha una stoffa diversa rispetto agli altri. Quel peso con cui gioca Iconé, con cui giocava Nico Gonzalez, mi viene a dire prima che rientrasse dall'infortunio, adesso mi è sembrato rientrato un po' purificato da questa cosa, però vediamo, insomma, un po' presto per dirlo. Invece Bonaventura gioca con una leggerezza, con una sicurezza dei propri mezzi, che sembra sempre, effettivamente è sempre pericoloso, cioè è una pericolosità latente, diciamo, che si porta dietro e che secondo me deve un pochino trasmettere, provare a trasmettere ai compagni sul piano mentale, perché lui, Barak e Saponara sono gli unici giocatori, secondo me, effettivamente da livello superiore di questa Fiorentina. Dico Nico Gonzalez perché per me è quello con il potenziale ancora più grande, magari lo vedremo espresso in altre squadre e sarebbe un peccato, però potrebbe anche lui alzare il proprio livello e lui potrebbe magari anche andare anche oltre i giocatori che ho citato, che sono comunque centrocampisti. Saponara è un po' incostante, appunto, l'abbiamo detto nelle partite, quindi Nico Gonzalez invece può effettivamente dare alla Fiorentina, fammi usare questa parola, un po' più di oddio, come si dice quando una lama è più appuntita, più tagliente?
Affilata.
Rendere la Fiorentina più affilata. Bravo Daniele. Con questo direi che se tu sei d'accordo possiamo concludere il tuo podcast, quindi decidi te.
Va bene, guarda, facciamo così, chiudiamo allora la puntata numero 57 di Lobanowski. Le musiche sono sempre di Delphi, che ringraziamo, il montaggio sarà sempre di Go, che ringraziamo, e accanto a me c'è Daniele Manusia, che ringrazio. Ciao Daniele.
Io ringrazio Daniele V. Morrone, ciao.